il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. In Ticino ha autorizzato l'abbattimento di 2/3 dei lupi nati quest'anno in 2 diversi branchi. L'UFAM accoglie parzialmente le richieste del governo, rinviata la decisione su altri 4 branchi. Caso ospita querelati Pronzini e Sergi, ai 2 gran consiglieri ticinesi dell'MPS, contestate dichiarazioni lesive della personalità per i contenuti delle loro interrogazioni parlamentari. Troppo passivi nella vigilanza sulla bonifica dell'ex discarica di Gamsenried in Vallese, il controllo federale delle finanze critica Dipartimento e Ufficio federale dell'Ambiente. Il terremoto in Afghanistan, oltre 800 morti e 2.700 feriti, il bilancio al momento, soccorsi rallentati dal maltempo e oltre 1 migliaio di morti invece nel Darfur, in Sudan, per un'enorme frana. In apertura dunque le decisioni comunicate ieri al governo ticinese dall'Ufficio federale dell'Ambiente sulle richieste di regolazione preventiva dei branchi di lupi. Il Ticino potrà procedere all'abbattimento di 2/3 dei cuccioli nati quest'anno in 2 branchi diversi. Rimandate invece le richieste per altri 4 branchi. I dettagli con Cristian Girardoni.
Il 1 settembre è stato il primo giorno della terza finestra temporale in cui i cantoni hanno la possibilità di regolare i branchi sui loro territori e l'Ufficio federale dell'Ambiente ieri ha comunicato in modo sintetico, tramite una scheda informativa, le domande di regolazione accettate, quelle pendenti e quelle rinviate. Il Ticino ha ricevuto l'autorizzazione all'abbattimento entro fine gennaio dei cuccioli nati quest'anno di 2 branchi, Madom e Bedretto. Il cantone al sud delle Alpi è però anche nella lista delle domande rinviate. Per 4 branchi, infatti, le domande presentate il 7 agosto sono state rinviate in attesa di prove della riproduzione del branco, quindi del fatto che ci siano cuccioli da abbattere. I branchi sono Onsernone, Valcolla, Gridone e Lepontino. Ora spetta al cantone decidere come muoversi, perché sono i cantoni l'autorità competente per l'attuazione della regolazione. Il governo ticinese prenderà posizione domani e nel frattempo l'ufficio caccia e pesca non ha voluto esprimersi su come si intende procedere e quindi anche su come si vuole ricorrere all'aiuto dei circa 450 cacciatori che hanno partecipato alle serate informative, con il periodo di caccia alta che comincerà sabato.
E sempre in Ticino sono stati querelati i deputati del Movimento per il Socialismo Pronzini e Sergi per l'interrogazione sul caso Ospita, ossia la complessa vicenda giudiziaria attorno alla società Ospita Swiss, attiva nel settore sanitario e coinvolta in presunte malversazioni finanziarie. Il Ministero Pubblico dovrà ora decidere se sollecitare il Gran Consiglio ad esprimersi sulla loro immunità. Il contributo di Francesca Calcagno.
Per Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi la querela è una guerra preventiva per tappar loro la bocca. Per il legale dei querelanti Nicola Fornaro è un atto dovuto a difesa dei loro interessi. Secondo la deputata liberale radicale Cristina Maderni, l'ex gran consigliera leghista Sabrina Aldi, il dottor Claudio Camponovo e la società Swiss Anesthesia Solution, alcune domande contenute nell'interrogazione di Pronzini e Sergi di metà giugno sono lesive della loro personalità e questo perché lasciano intendere che abbiano commesso dei reati gravi. Su questa vicenda, che nei mesi si è fatta sempre più intricata e che coinvolge parecchi politici, lavorerà una speciale sottocommissione del Parlamento. L'obiettivo è di fare chiarezza anche sulla base di un documento dei giuristi del Parlamento che dice che effettivamente qualcosa da verificare c'è in termini di trasparenza dell'azione pubblica e di necessaria separazione tra politica, interessi economici e giustizia. E allora cosa succede adesso? Lo abbiamo chiesto al presidente del Gran Consiglio Fabio Snellman.
La procedura è semplice e lineare, vale a dire la denuncia è stata fatta al Ministero Pubblico e qualora il Ministero Pubblico chiedesse al Parlamento di revocare l'immunità parlamentare dovrà essere messa in votazione e a maggioranza verrà deciso se revocare questa immunità oppure no.
Sul piano giudiziario si attende anche la fine dell'inchiesta nei confronti del sindaco di Bioggio Elo Alberti e soci per presunti reati finanziari e l'esito finale degli accertamenti avviati dopo l'interrogazione MPS dal Ministero Pubblico nei confronti del dottor Claudio Camponovo. Su questo fronte il suo legale ci ha già detto che non è stato ravvisato alcun reato.
Si torna a parlare dell'ex discarica di Gamsenried in Vallese, il più grande sito inquinato della Svizzera, questo a causa dei rifiuti chimici depositati in passato da Lonza. Dopo le critiche ambientaliste all'azienda farmaceutica per i tempi di risanamento ritenuti troppo lunghi, è ora il controllo federale delle finanze a rilanciare il tema della bonifica e lo fa chiamando in causa Dipartimento e Ufficio federale dell'Ambiente, cui i ruoli sono considerati troppo passivi. Da Berna Giappolo Driussi.
È un'eredità pesante quella che sta sotto Gamsen, tra Briga e Visp. Lì si trova un'ex discarica dove per 60 anni, dal 1918 al 1978, Lonza aveva depositato i residui della sua produzione farmaceutica. Dapprima la calce spenta, poi arrivarono il mercurio e altre sostanze altamente inquinanti, come la benzidina, formatesi nel tempo e infiltratesi nelle acque. Nel 2020 l'accordo per la bonifica del sito, al Canton Vallese la definizione di un progetto globale, a Lonza quasi tutti i costi di un'opera nel frattempo iniziata ma che forse durerà 50 anni. Per le associazioni ambientaliste ne basterebbero 15, ma il problema, dice ora il controllo federale delle finanze, sta anche a monte, nel senso che ancora mancano appunto un progetto globale, una visione d'insieme dei rischi e un monitoraggio coordinato da parte degli organi federali coinvolti. L'alta vigilanza, che non può e non vuole mettere il naso in questioni cantonali, è intervenuta perché ci sono per l'appunto anche implicazioni di competenza federale, ambientali e strutturali, come l'autostrada A9 e la correzione del Rodano. Dipartimento e Ufficio federale dell'Ambiente, accusati di passività, rispondendo al rapporto, dapprima si difendono. Il DATEC afferma:
le ricerche e le prime fasi del risanamento procedono secondo i piani. Le tempistiche sono paragonabili a quelle di altri grandi risanamenti. Nel 2020 l'Ufficio federale dell'Ambiente ha effettuato un'analisi dei rischi. Finora non ne sono stati individuati di significativi, tali da richiedere il nostro intervento in qualità di autorità di vigilanza.
Poi però vengono accolte le raccomandazioni del controllo delle finanze. Qui un estratto della risposta scritta dell'UFAM.
Verificheremo se ci sono i presupposti per un approccio secondo la gestione dei rischi della Confederazione. L'Ufficio federale dell'Ambiente assumerà un ruolo proattivo, occupandosi della direzione e del coordinamento del dossier, in particolare con la presentazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori. In futuro l'UFAM riferirà almeno 2 volte all'anno al capo dipartimento.
Una risposta che costituisce un primo, anche se parziale, successo per l'alta vigilanza finanziaria della Confederazione.
Il Canton Zurigo vuol dire addio all'insegnamento del francese nella scuola elementare. Il Gran Consiglio, ne abbiamo parlato ieri, ha infatti approvato una mozione che lo introduce a partire solo dalla scuola secondaria, dalle medie insomma. Una scelta questa che fa discutere anche a Berna, dove cresce la preoccupazione per le conseguenze sul compromesso linguistico nazionale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La consigliera federale Elisabeth Bonschneider non nasconde la sua preoccupazione. Per la ministra dell'Interno, la mossa di Zurigo rappresenta un netto allontanamento dalla strategia nazionale sull'apprendimento delle lingue.
Non considero questa decisione un affronto. Tuttavia, credo sia fondamentale distinguere tra la questione educativa, con i suoi obiettivi specifici, e quella più ampia, profondamente politica, che riguarda il vivere insieme, la diversità linguistica e il riconoscimento delle nostre culture. Ed è proprio qui che entra in gioco il Consiglio federale. I cantoni sono responsabili della scuola dell'obbligo, ma la Confederazione ha il compito di garantire la coesione nazionale, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle lingue e delle culture che compongono il nostro paese.
Le vivre ensemble e le rispetto della cultura e della langue de chaque personne dans notre pays.
Bonschneider presenterà una proposta ai colleghi di governo entro la fine del mese.
Il nostro intervento dipenderà dall'approccio adottato dagli altri cantoni e dalle implicazioni concrete che deriveranno dalla decisione presa a Zurigo. Credo che sia fondamentale capire che la Confederazione non intende interferire nella politica educativa dei cantoni, ma fisserà un limite chiaro. Il primo contatto con le lingue nazionali deve avvenire nella scuola primaria.
On a un premier contact avec les langues nationales à l'école primaire.
L'insegnamento del francese alle scuole elementari è stato messo in discussione anche in altri cantoni di lingua tedesca come Basilea Campania, San Gallo e Turgovia.
Nestlé licenzia con effetto immediato suo direttore generale Laurent Freix per una relazione sentimentale non dichiarata con una subordinata diretta. Per il colosso svizzero dell'agroalimentare si tratta di una decisione necessaria, dettata dai valori aziendali e che giunge dopo un'indagine interna supervisionata da consulenti esterni. A sostituirlo sarà Philippe Navratil, già capo di Nespresso dal luglio 2024 e membro del consiglio di direzione da gennaio 2024. 25. Sono 5 gli imputati chiamati a rispondere alla magistratura bernese in relazione ad un caso internazionale di tratta di esseri umani e incitazione alla prostituzione. La polizia cantonale bernese ha così concluso le proprie indagini, partite nel maggio 2022, per un'inchiesta che vede coinvolte 146 donne, per lo più di nazionalità cinese. Donne che, grazie a documenti falsi, potevano muoversi liberamente in tutta Europa. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un giro internazionale di prostitute reclutate su siti cinesi per lavorare in Svizzera, ma non solo. Scelte in base a criteri fisici come l'aspetto e il peso e di età, venivano loro forniti documenti d'identità e visti falsi per potersi così muovere liberamente attraverso l'Europa e lavorare poi legalmente come prostitute. Dopo 3 anni di indagini, l'azione congiunta della polizia cantonale bernese e di diversi altri cantoni, di quella federale, di Europol e delle autorità di perseguimento penale di altri paesi coinvolti, hanno portato all'arresto di 5 persone, 3 uomini e 2 donne di età compresa tra i 30 e i 53 anni, accusate di tratta di esseri umani, incitazione alla prostituzione e di aver favorito l'entrata e l'uscita illegale dalla Svizzera, il soggiorno e il lavoro illegale di 146 donne, per lo più di nazionalità cinese, 6 delle quali localizzate e interrogate. Nel corso delle indagini, alcuni dei reati sono poi stati estesi al riciclaggio di denaro, alla falsificazione di documenti, all'inganno alle autorità e all'ottenimento illecito di prestazioni di assicurazioni sociali o di aiuti sociali. Dopo l'arrivo in Svizzera, uno degli imputati ospitava le donne in diversi appartamenti e organizzava gli appuntamenti con i clienti.
È un processo storico quello che inizia oggi in Brasile. L'ex presidente Jair Bolsonaro e altre 7 persone, tra cui ex suoi ministri e generali, sono accusati di aver pianificato un colpo di Stato per sostituire il presidente eletto, Ignacio Luiz da Silva. 5 le udienze fino al prossimo 12 settembre, data entro la quale sarà emessa la sentenza. Bolsonaro, che si trova già agli arresti domiciliari, se condannato rischia oltre 40 anni di carcere. È continuata anche al buio la ricerca di sopravvissuti fra le macerie provocate dal forte terremoto che ha colpito una regione dell'est dell'Afghanistan domenica notte. Il bilancio delle vittime continua inesorabilmente a salire, sarebbero oltre 800 i morti e 2700 i feriti. I talebani hanno chiesto aiuti internazionali, ma maltempo e smottamenti rallentano l'arrivo dei soccorsi. Ci aggiorna Vera Pelandini.
È stata la prima notte senza un tetto per migliaia di famiglie. Nelle province orientali di Nangarhar e Kunar, vicino al confine col Pakistan, nessuno osa rifugiarsi nelle poche abitazioni rimaste in piedi. Lo sciame sismico continua e chi può cerca sotto le macerie aspettando aiuti che tardano ad arrivare. A complicare le operazioni di soccorso sono le forti piogge delle ultime 48 ore che causano frane e smottamenti tagliando i pochi collegamenti stradali di queste regioni di montagna. Interi villaggi sono stati rasi al suolo dal sisma di magnitudo 6 che è stato sentito da Kabul fino a Islamabad, la capitale del vicino Pakistan. Un terremoto particolarmente violento e devastante perché è avvenuto a soli 8 chilometri di profondità. Il bilancio attuale di 800 morti rischia però di aggravarsi pesantemente. Il fattore tempo è cruciale in questi casi, ma i talebani faticano a fornire aiuti, per ora organizzati soprattutto con 40 elicotteri militari. Secondo testimoni, sarebbero moltissime le persone ancora sepolte sotto le macerie. Chi viene soccorso arriva nei piccoli ospedali della provincia o a Jalalabad, che si trova ad una quarantina di chilometri dall'epicentro. In prevalenza uomini, secondo i racconti dei reporter internazionali. Per la legge islamica del paese, le donne possono essere curate solo da donne. Un dramma nel dramma. Alcuni paesi intanto hanno stanziato fondi straordinari di aiuti, mentre i soccorsi internazionali stanno raggiungendo la zona. L'ONU ha già iniziato a distribuire pasti, tende e coperte alla popolazione colpita. Il disastro metterà ulteriormente a dura prova un paese già dilaniato dalla guerra, dal brusco calo degli aiuti esteri dopo l'insediamento dei talebani al potere e da altre crisi economiche legate a siccità e inondazioni degli ultimi anni.
Altra catastrofe naturale, quella che ha colpito la Darfur nell'ovest del Sudan, una frana di enormi dimensioni ha causato la morte di oltre un migliaio di persone. Secondo quanto annunciato lunedì sera da un gruppo armato che controlla la zona, tutti gli abitanti del villaggio di Tarazin sarebbero morti, tutti tranne un unico sopravvissuto. Il governatore della regione ha fatto appello alle organizzazioni internazionali per la fornitura di assistenza umanitaria urgente, ma a causa dei continui combattimenti gran parte del Darfur rimane inaccessibile agli aiuti. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.